stanno arrivando le sbarbine, la trasmissione che racconta il mondo femminile. In questa puntata le sbarbine intervistano Martina, una giovane mamma, una giovane donna, una donna coraggiosa che ha deciso di mettersi in gioco per parlare di temi importanti, tra cui e soprattutto di violenza ostetrica. Per il cui azionario si approfondisce la V di violenza. Ben trovati a tutte e tutti, tornano le sbarbine su radiosonar.net e Gemini Network. Tornano in questa puntata a parlare di temi forti, di temi importanti, con una testimonianza che ci farà emozionare, che ci farà riflettere, che con la sua grande semplicità porta a un obiettivo molto grande in quello che è il suo utilizzo sensato e senziente dei social. Cerca di comunicare a tutte e tutti qualcosa di importante, valori, lotta allo stereotipo e contenuti che per una donna non sono affatto semplici da trattare, che sono molto spesso taciuti, nascosti, difficilmente raccontati perché non si pensa che altre e altri possano condividere. E allora stasera le sbarbine con Martina affrontano il tema della violenza ostetrica. A partire dalla sua esperienza, tante le riflessioni, gli spunti, ma soprattutto l'invito a condividere, a non farsi fermare, a fare della consapevolezza della propria esperienza una possibilità per sé e per gli altri di lottare e di migliorare il proprio presente e il presente e le condizioni di tante altre.
Grazie alla vita che mi ha dato tanto, mi ha dato due occhi e quando li apro chiaramente vedo il nero e il bianco, chiaramente vedo il cielo alto brillare al fondo, nella moltitudine l'uomo che amo. Grazie alla vita che mi ha dato tanto, mi ha dato l'udito così certo e chiaro, sento notti e giorni, grilli e canarini, turbini, martelli e dilunghi, pianti di cani, la voce tenera del mio amato. Grazie alla vita che mi ha dato tanto, mi ha dato il passo dei miei piedi stanchi, con loro attraversato città e pozze di fango, lunghe spiagge vuote, valli e poi alte montagne, e la tua casa e la tua strada e il tuo cortile. Grazie alla vita che mi ha dato tanto, del mio cuore in petto il battito chiaro, quando guardo il frutto della mente umana, quando vedo la distanza tra il bene e il male, quando guardo il fondo dei tuoi occhi chiari. Grazie alla vita vita che mi ha dato tanto, mi ha dato il sorriso e mi ha dato il pianto. Così io distingo la buona o brutta sorte, così le sensazioni che fanno il mio canto. Grazie alla vita che mi ha dato tanto.
Come annunciato, oggi parliamo di un'esperienza di donna importante e forte che ha deciso di mettersi al servizio delle altre per creare un ambiente di condivisione attorno a uno dei temi più difficili, che purtroppo è di inciampo nella vita di una donna. Parliamo di violenza ostetrica e lo facciamo con Martina Riccio, una donna, una mamma che sta per vivere la sua seconda nascita e che però viene da due gravidanze completamente diverse che l'hanno fatta tanto riflettere. E allora ciao Martina, benvenuta sulle Sbarbine con radiosonar.net.
Ciao, ciao, grazie a voi per lo spazio che insomma mi avete dedicato, perché comunque è un argomento, come dici tu, molto importante e che ci tengo insomma tanto per fare come una rete insomma di comunicazione affinché insomma noi donne siamo, cerchiamo di essere un po' più unite, no?
Assolutamente sì.
Per sentirci meno sole, ecco.
Noi ti abbiamo scovato su Instagram con la tua pagina seguitissima che proprio fa questo, cerca in una maniera molto spontanea di mettere insieme e di dare voce alle esperienze affinché si possano creare sinergie, confidenza anche se a distanza, oppure proprio sfruttando il fatto che si è a una giusta distanza e superare insieme con la condivisione delle esperienze e anche dei vissuti quelle che possono essere delle situazioni molto difficili. E allora su Instagram sei wonder_martina e hai iniziato raccontando quello che notavi e che magari ti andava di condividere durante proprio uno dei periodi più difficili che abbiamo vissuto, che è stato il lockdown, giusto?
Eh sì, io praticamente durante il lockdown cioè mi sono trovata praticamente a casa senza lavoro, quindi ho cominciato insomma un po' per noia, un po' per gioco ad approcciarmi ai social. Prima insomma non avevo, non ero una frequentatrice assidua, ecco insomma. Poi attivando l'account di Instagram, insomma la prima cosa che ho visto è questa perfezione insomma che un po' sui social ci invade, no? Quindi la donna perfetta, la casa perfetta, la mamma perfetta, tutto perfetto, quindi... In realtà mi sono sentita pure un po' a disagio lì per lì, no? Ho pensato, questo non è il social proprio che fa per me, perché comunque io non rispecchiavo nulla di quello che vedevo. E quindi ho detto, vabbè, perché non usare i social invece per parlare della vita comune, quindi dei problemi appunto che può avere una mamma rispetto a una compagna, rispetto a una figlia, no? Quindi parlare proprio come se parlasse a me stessa.
Con un linguaggio anche molto simpatico, anche molto leggero, che va da delle foto bellissime e veramente tanto comunicative, a invece delle pillole di video in cui con grandissima ironia metti in luce degli aspetti propri della vita di una donna su cui però molto spesso o c'è il pregiudizio o c'è il bisogno di nascondere certe pratiche. E invece tu hai deciso di esporti sui social per poter esporre gli argomenti e invitare tutte le altre a poterne parlare.
Eh sì, perché credo che comunque anche il linguaggio sia molto importante, nel senso che comunque spesso questi argomenti sono trattati, secondo il mio punto di vista, in maniera molto seria, no? Molto didattica, e spesso persone, no? Ragazze magari che hanno un'idea diversa o semplicemente non hanno quell'attenzione, no? Su determinati argomenti, magari tendono un po' anche a non approcciarsi più di tanto perché non comprendono, no? Come non lo comprendevo io prima. Quindi credo che anche avere un linguaggio, magari come si dice qui del popolo, no? Magari un po' più schietto, magari molto impreciso a volte, perché io non sono una professionista, quindi magari anche alcune volte posso fare anche delle gaffe, no? Però credo che poi le persone invece riesci più a catturarle, riesci a comunicare di più, riesci a fartele quasi amiche, no? Perché ti sentono quasi come una vicina di casa, come la mamma al parco, piuttosto che una compagna di classe. E quindi questo ha permesso di avere una comunicazione con quelli che vengono chiamati i miei followers, ma io non li definirei così, i miei amici alla fine, perché comunque bene o male ci parlo in maniera assidua, ringraziando Dio, a far sì che loro mi raccontassero e mi regalassero le loro esperienze. E quindi ci siamo fatti forza in alcune situazioni, no? Perché loro hanno aiutato a me a sentirmi meno sola e sicuramente la mia presenza può aver aiutato a loro a sentirsi meno soli,
E allora hai
fondamentalmente.
iniziato a creare delle situazioni empatiche con chi ti segue che tirassero fuori l'ambiente giusto per condividere prima argomenti molto importanti come i pregiudizi sul corpo delle donne e quindi hai iniziato a smantellare i meccanismi della bellezza, della perfezione. E poi col tuo vissuto che in questi mesi sta crescendo con te e ti sta portando anche a rivivere dei vissuti, a rifletterci, a trovare la via per superarli, del tema che abbiamo annunciato della violenza estetica. E allora come entra questa, purtroppo questa riflessione e questo vissuto nella tua vita, nella tua esperienza e in quello che hai scelto di fare adesso?
E io praticamente a 23 anni rimango incinta della mia prima figlia e chiaramente la mia situazione sia economica che a livello di maturità personale era completamente diversa, per cui ho fatto un percorso tramite consultori e strutture pubbliche. E, però lì per lì, avendo vissuto, avendo talmente piccola che non avevo metabolizzato determinate cose che mi erano accadute durante questo percorso della prima gravidanza, che sono uscite invece in maniera quasi violenta nella seconda, in questa che sto vivendo, cioè che io praticamente, nonostante adesso abbia una situazione completamente diversa, sia a livello emotivo che economico, e quindi avendo avuto la possibilità di essere seguita anche in maniera semi-privata e quindi avere tutti i comfort che magari prima non avevo, mi rendevo conto che vivevo uno stato d'ansia, quindi spesso magari non dormivo bene, piangevo, entravo in panico quando andavo nella struttura dove dovevo essere visitata e quando facevo le ecografie, quindi magari c'era quel modo magari un po' invasivo, no, del controllo, mi ritorcevo, anche se io sono una ragazza abbastanza tranquilla col proprio corpo, quindi non avevo imbarazzo, eccetera. E quindi non, sinceramente non riuscivo a capire bene qual era la motivazione. E quindi ho deciso insomma di riflettere, no? Di scorporare un po' quello che poteva essere il malessere. E ogni volta mi ritornavano in mente le cose che avevo vissuto nella prima gravidanza, che lì per lì pensavo insomma di aver metabolizzato. Invece adesso sono tutte, come si dice, rinate, no? E qui ho deciso di parlarne sui social perché adesso ripartirò il 15 giugno, quindi praticamente tra poco, e mi accorgevo che più si avvicinava la data e più avevo questo terrore, no? Il cesareo, oddio, devo fare il cesareo, no? Ma se mi va tutto male, se mi... cioè, avevo proprio il timore più della bellezza della nascita, vivevo l'ansia, no? Del parto. E quindi l'ho capito, insomma, il perché. Perché comunque ho subito quella che viene chiamata la violenza ostetrica durante il primo parto, cioè il totale abbandono, se non la totale, proprio, non cattiveria, però menefreghismo si può dire da parte delle persone preposte al primo parto, che mi ha fatto proprio vivere anche la seconda gravidanza in maniera totalmente negativa. Sì, parlandone sui social, poi ho scoperto che insomma molte donne dall'età dei 18 anni anche fino ai 60, almeno una volta nella vita, soprattutto nelle occasioni ecco, dove c'era un parto, hanno subito comunque questo tipo di trattamenti. Quindi cioè, sono molto più, cioè, pensavo di essere sola, ma in realtà siamo tante, ecco. E quindi è un argomento che ci tenevo a parlarne, dando la mia esperienza, perché dobbiamo tutelarci noi come donne, dobbiamo essere consapevoli perché purtroppo a volte c'è un abuso, no? parte, insomma, i dottori ostetriche, quindi dobbiamo prepararci, perché se a 23 anni avessi avuto magari un'informazione maggiore o avessi avuto qualcuno che mi avesse raccontato la sua esperienza, ci sarei andata magari con una consapevolezza maggiore e mi sarei potuto opporre, ecco, questo.
Per chi ci ascolta, allora magari proviamo a declinarlo un po' più nello specifico questa triste storia che, come giustamente dici tu, riguarda veramente tante donne. Per violenza ostetrica si intende ogni procedura e ogni agito sul corpo di una donna, che sia in una visita, che sia all'interno del momento del parto o nel pre o nel post, che in qualche modo viola la volontà della donna o non ne condivide il consenso. Perché ricordiamocelo, anche se siamo purtroppo figli di una società patriarcale in cui la violenza di genere domestica è all'ordine del giorno e in cui sembra che all'interno delle strutture sanitarie io debba andare zitta e muta a stare sotto gli occhi del professionista di turno, che poi anche quanto sia professionista o meno molto spesso è più che sindacabile, in realtà funzioniamo diversamente. In realtà noi siamo responsabili e proprietarie del nostro corpo e delle nostre decisioni in tutto e per tutto, anche all'interno di strutture sanitarie. Questo perché all'interno del diritto c'è il diritto di scelta anche rispetto alle proprie cure e rispetto a come chi interagisce con noi debba tener conto delle nostre opinioni. E allora, scendendo più nel dettaglio, tutto quello che avviene all'interno di una visita, cioè il modo, il come viene chiesto di spogliarsi, viene assunta una posizione anziché un'altra, vengono poi agiti gli stadi della visita, come banalmente, no? E si fa sempre questo esempio, la presenza dei guanti o meno, sono
Certo.
i primi fari di quella che è purtroppo la grandissima montagna della violenza ostetrica. Se ci possiamo addentrare un po' di più, anche i tagli che solitamente vengono fatti alla vagina per, come viene detto dai medici, agevolare l'uscita della testa, sono in realtà l'esempio più calzante e comune di violenza ostetrica. Questo perché le ostetriche e i ginecologi ci insegnano che i tagli sono fatti per poter inserire le mani all'interno di una manovra che deve essere motivata. Deve essere motivata da delle determinate condizioni all'interno di quello che avviene. E allora anche qui l'esperienza di Martina è simbolo per tante donne e permette a tante donne di aprirsi e rispecchiarsi, perché attraversa sotto tanti purtroppo aspetti questo complesso mondo. E allora magari Martina ti va, anziché citare io esempi così, di raccontarci un po' più direttamente il tuo di vissuto?
Sì, certo, io praticamente vado in travaglio a casa e praticamente rompo non le acque, mi si rompe il tappo, insomma, vaginale, quindi presa dal panico decido di andare all'ospedale. Chiaramente le acque ancora non si erano rotte e le contrazioni erano regolari, per cui si predisponeva sicuramente un travaglio molto lungo, no? E quindi qui ci si va, cioè, dovevo avere molta pazienza. Quindi comincio a travagliare, eccetera, eccetera, e già dopo 3-4 ore che, insomma, avevo le contrazioni, vedevo da parte del personale dell'ospedale, ostetrico chiaramente, come uno stato d'animo quasi di disturbo, no? Come per dire, insomma, infatti mi hanno consigliato più volte che sarei potuta, insomma, rimanere a casa, no? Perché finché le contrazioni non fossero, insomma, state regolari, non era necessaria la mia presenza in una struttura ospedaliera.
Quindi primo
Quindi,
livello, viene
ecco.
sminuito il tuo vissuto, non
Sì.
vieni consigliata con accoglienza rispetto alle possibilità che si possono effettivamente agire, perché una donna può tranquillamente scegliere di vivere il travaglio a casa, di farsi una doccia e di ritornare a un certo punto della sua dilatazione in ospedale, ma viene imposto e viene trattato con disturbo il fatto che tu sei qui a travagliare e magari non hai nemmeno accettato subito di far mettere per endovena, per la flebo, i farmaci che ti inducessero il parto con più velocità.
Sì, infatti io, cioè, mi ha proprio detto, era un consiglio, c'era questa storia che mi ha proprio detto in queste condizioni, cioè, potevi rimanere a casa, come hai detto tu, ti potevi fare una doccia, eccetera, eccetera. Però ovviamente io
Tu
in quel
eri lì.
momento ero, sì, quindi mi sono sentita un po' insomma, disturbata da questo atteggiamento, però come dici tu, quando uno si rivolge, insomma, agli ospedali subisce sempre un po', no? La cosa di dire, vabbè, sono professionisti, io non so niente, quindi subiamo un po', no? Quello del professionista, quello che ci dice la persona che dovrebbe essere poi al nostro supporto. Sta che andando avanti arriviamo circa alle 7 di mattina, perché io sono andata in ospedale alle 3 di notte. Quindi arriviamo alle 7 di mattina e mi decidono di mettermi in camera con delle donne che erano in degli hospital, però per altre cose, quindi per altre patologie. Quindi doveva fare l'ascamento per i voli, doveva fare i controlli, eccetera. Quindi io mi stavo travagliando all'interno di una stanza dove c'erano altre donne
Che
che
non
però
erano
non...
nella stessa condizione, che
No.
emotivamente non stavano magari in uno stato di accoglienza, dove la donna che strilla per il travaglio si sente anche di dare
Bravissima,
fastidio.
infatti io mi sono anche dovuta, cioè mi sono sentita in dovere di scusarmi, perché capisco che magari ci stavano donne che erano appena arrivate con la borsetta, io magari ero tutta sudata, tutta provata, perché erano già 3 ore che provavo sul mio corpo, una sensazione che non ho mai provato. Quindi anche a livello emotivo, oltre che a livello fisico, cioè vivi un tornado, no? Dentro di te. E quindi una certa cercavo quasi come di controllarlo, no? Magari se mi veniva voglia di fare rumore con la bocca rispetto a lamentarmi, cercavo di controllarmi, no? Fino a che dopo un'ora ho chiesto: guarda, scusate, io ho bisogno di alzarmi, ho bisogno di chiamare mia madre, ho bisogno di emettere suoni, cioè nel senso di sfogare questo dolore. E quindi anche là è stato un ulteriore disagio, perché comunque trattenevo quello che era andare naturale, no? Che è un travaglio. E
Il
questa è
tuo
stata
diritto di viverti quel momento come solo tu volevi e potevi e dovevi decidere.
Bravissima. E questa è andata avanti fino alle 5 di 25 di pomeriggio, guarda. Poi mi hanno preso e mi hanno portato nella sala proprio accanto alla sala parto, dove c'è solo il travaglio, perché avevano deciso di farmi un'ecografia e di mettermi l'ossitocina
Quindi accelerare il parto.
per accelerare il parto. Chiaramente mi hanno messo su questo lettino da sola e io non venivo da un corso preparto, perché, come ti avevo già detto, non ero abbastanza, cioè no, non ero stata seguita in maniera e non ero stata consigliata, no, che avessi dovuto fare, no, questo corso, quindi non sapevo nulla sulla respirazione, eccetera, eccetera. E lì trovai l'unica osteria che mi disse: guarda, fai finta di spengere una candela, dice: respira, respira, concentrati su un punto. Io sono stata 2 ore, cioè ho alzato la testa per vedere l'orologio, erano passate 2 ore. In quelle 2 ore nessuno è venuto ad accertarsi che andava bene, che non andava bene, se avessi necessità di qualcosa, perché la mia madre là non poteva entrare.
Quindi
Quindi
altri
alzandola.
elementi, la solitudine e l'ossitocina messa senza chiederti esplicitamente il consenso, senza
Bravissima, io non lo
spiegarti
sapevo.
a cosa serviva e l'effetto che avrebbe fatto.
Bravissima, dopodiché entra il dottore e fa: guarda, dice, troppo tempo che stai travagliando, dici ti dobbiamo rompere le acque. Quindi mi fanno sdraiare su questo letto dove stavo seduta, mi infilano un bastoncino, un bastone, anche mi ricordo bene, guarda, perché ho talmente preso dal dolore, è proprio questo botto, no, e le acque che scendono. E dice: adesso, dopo due... Dentro 2 o 3 ore devi partire per forza, perché se si asciuga e non riusciamo a scendere con la pressione dell'acqua del parto, poi non esce più.
Quindi
Quindi
la
passata
preoccupazione, non
la
solo è
preoccupazione.
avvenuto un evento traumatico ed è stata fatta quella che è una procedura che deve seguire un protocollo, ma viene anche messa la paura di quello che poi è. E se non basta, se il parto si asciuga, le cose vanno peggio, bisogna intervenire ancora, come se tu non fossi capace di partorire naturalmente.
Bravissima. Poi da là praticamente arriva il dottore, dato che ancora non travagliavo, cioè chiaramente non era al massimo cioè travagliavo, ma non era al massimo la dilatazione, e mi fa una manovra dove spinge praticamente all'estremo della pancia, dell'utero, cioè una pressione che adesso so che c'è un nome, non mi ricordo bene la manovra, però è praticamente che col gomito vanno e spingono praticamente
Il
la
bambino
pancia in verso il basso, cosa che
praticamente
poi adesso Brava.
cercare di agevolare l'uscita del bambino con una manovra meccanica che però è tra le più pericolose ed è quella che prevede un protocollo talmente tanto ufficiale che deve essere scritto in teoria sulla cartella clinica perché sta avvenendo e le cause devono rientrare in quel protocollo e la manovra deve essere scritta. E qui arriviamo a uno di quegli esempi di violenza ostetrica più alta e purtroppo più condivisa: l'agito di manovre invasive e il fatto che queste non siano presenti nelle cartelle cliniche.
Ma soprattutto mi sono informata adesso col tempo, per quando ho metabolizzato insomma quello che mi era accaduto, di questa manovra che il dottore mi praticò all'epoca, oltre ad essere pericolosa per la mamma perché può portare alle lacerazioni comunque delle parti intime e alla rottura dell'utero, che è comunque sta comunque in uno stato di contrazione, può provocare anche dei problemi al feto, nel senso che comunque la pressione, almeno che come hai detto tu, non è una cosa quasi di vita o di morte, non può essere, è vietata proprio. Detto ciò, dopo questa manovra, dove io caccio un urlo tremendo, mia madre poi quasi voleva entrare, no? Però ho detto, no, no, signora, si preoccupi, hanno deciso di prepararmi al cesario, perché praticamente siamo resi conto che la bambina aveva il cordone ombelicale corto, per cui la dilatazione non poteva avvenire comunque completa per permettermi un parto naturale. Per
Quindi
cui prendo
quante ore di travaglio eri? A
14.
14 ore di travaglio, già tre forzature che sono state l'ossitocina, la manovra e le minacce del altrimenti avviene chiesto, avviene questo, cioè il bambino resta asciutto perché il liquido amniotico è finito, ti sei ritrovata in fatto che di nuovo hanno scelto per te e hanno scelto un cesareo, quindi quello che è l'intervento più invadente e fuori natura all'interno di un parto.
Eh sì, praticamente poi ha chiamato l'ostetrica, l'ostetrica con molta delicatezza, ma in maniera ironica, mi ha comunque fatto la rasatura, no, nelle parti intime, no, dove il giorno dopo praticamente controllandomi, cioè ero praticamente devastata, perché con il rasoio a stecco mi ha praticamente levato, diciamo, la peluria, no, che doveva essere tolta per questo taglio, ma in una maniera disumana. E mi hanno messo il catetere prima di farmi posizionare insomma, sul letto della sala operatoria. Quindi ho fatto praticamente tutto il percorso dalla sala travaglio alla sala operatoria con questo catetere, che poi successivamente mi ha portato a un'infiammazione dell'uretra. Quindi, per una settimana non ho fatto pipì, l'ho fatta col sangue. Dopodiché mi hanno legato, perché mi hanno detto che praticamente, col fatto che mi facevano la spinale, avrei potuto avere delle reazioni dalle parti superiori, quindi le mani, eccetera, eccetera, in maniera quasi non controllata, per cui mi hanno bloccato i gomiti, perché i gomiti, scusa, i polsi, perché dicono almeno non ti puoi provocare danni eventualmente.
O non puoi
Quindi,
provocarli a loro, o per sbaglio non puoi rigirare un vassoio del ferro. Insomma, devi stare ferma,
bravissima.
buona, zitta e pure legata.
Sì, quindi praticamente mi trovo là con un catetere rasato con tutto il sangue e praticamente con una spinale che non mi avevano spiegato un cavolo, quindi mi sono sentita praticamente le gambe che non le avevo più, quindi il terrore, perché mentre ti senti completamente addormentata, cosa che magari lo sapevi, ci cioè andavi preparata, no? Invece ti sentivi come se non fossi paralizzata. E mi legano e fanno nascere mia figlia. Dopodiché,
Senza
alla fine di...
contatto, portando della
Senza
via
contatto, sì, senza
probabilmente
contatto.
senza
No.
contatto fisico, senza poter scegliere tu di aspettare un minimo di tempo per lavarla
Il
affinché
cordone,
comunque
niente.
il cordone defluisse gli ultimi liquidi, eccetera. E quindi nuovamente anche queste sono pratiche di abuso, perché
No, io
la
già mia figlia
legge.
l'ho vista dopo un'ora, un'ora e mezza.
Invece la legge dice che la mamma, anche quando partorisce tramite cesareo, ha diritto a scegliere di magari avere subito un contatto fisico, a non fare lavare immediatamente la bambina affinché comunque il processo naturale che deve prepararla anche a livello batterico sulla pelle per il contatto dei liquidi che ci sono possa effettivamente avvenire, cosa che sicuramente è ancora più importante proprio per la mucosa vaginale quando c'è un parto naturale, ma cosa che la scienza dice è importante anche per un taglio cesareo.
Certo, no, io dopo un'ora l'ho rivista, dopo un'ora vestita, pulita, eccetera. Mentre a me mi ricucivano. e mi hanno ricucito praticamente in una maniera, penso, non lo so, due medici, uno inizia da destra, uno inizia da sinistra, quando si arriva al centro non si sono incrociati. Quindi io so praticamente una cicatrice che nel 2015, quando è nata mia figlia, doveva essere, cioè, perfetta, no? E comunque siamo in un'epoca ormai dove dai cesarei stanno all'ordine del giorno, invece ho una cicatrice che è orrenda, quindi anche io il post-parto, vedendomi questa cicatrice, era devastante per me, cioè, vabbè, l'ho metabolizzata, gli ho dato un senso sicuramente diverso, quindi la vita, la nascita, però non è stato un percorso facile, no?
No,
Anche perché poi mi rapportavo con altre mamme che avevano avuto il cesare, dicevo, perché tu hai, dicevo, una cicatrice di 2 centimetri, 3 centimetri, io dopo 7-8 anni ancora ho la cicatrice al sorriso, capito? Quindi non mi capacitavo del fatto del perché io non avessi avuto, cioè avevo questa cicatrice così ingombrante, no? Sul mio corpo.
è una
E
ripresa
quindi.
così segnata, perché comunque tu ci hai detto. L'infiammazione alle vie urinarie e il fatto che quindi per una settimana hai avuto dolore, il dolore dei punti e dei tagli del taglio cesareo e di tutto quello che è stato il pre, quindi anche una ripresa fisica con dei tessuti lacerati oltre quello che doveva essere, oltre no, che il segno della cicatrice che permane molto più di quello che doveva essere.
No, no, sì, però io ero inteso nel fatto che anche all'ultimo, no, è stato un regalo che c'è, e anche nell'ultimo io non cioè, pensavo che fosse così per tutte, invece poi non è stato così, perché ho sentito donne che hanno fatto il taglio cesareo, invece sono andate benissimo, nel senso che hanno vissuto una cosa tranquilla, e anche la cicatrice stessa, nel senso che non solo un fattore estetico, no, proprio un fattore di sofferenza, perché comunque tu, quando metabolizzi un trauma, no? Che ci voglia 1 anno, 2 anni, 3 anni, 4 anni, e cominci a ricostruire tutti i tasselli, no? E la cicatrice, secondo me, è uno di quei tasselli, nel senso la noncuranza, il menefreghismo proprio, no?
Che
In
si
quel
vede che ha
momento,
lasciato il segno.
sì, a livello fisico, poi è chiaro che le cicatrici sono altre a livello comunque emotivo, però quella è visibile, quindi io, per poi metabolizzarla ci ho messo parecchio, no? Perché comunque ero giovane, adesso sono un'altra età, quindi adesso gli ho dato un altro senso, quindi la vita, eccetera. Però prima vederti così cambiata, insomma, non è stato così facile per me.
E
Ecco.
probabilmente proprio in quella difficoltà la tua essere adesso, no, in un'età diversa e una donna più matura ti ha portato a fare la scelta di condividere tutto questo qui oggi in radio con noi, ma anche no, sulla tua pagina Instagram. E allora da qui il senso poi del doverci fare i conti nel momento in cui arriva una seconda gravidanza, che ti fa rivivere con consapevolezza quei passaggi e ti fa fare scelte diverse.
Sì, perché praticamente io avevo quest'ansia, come dicevo prima, ma non comprendevo bene perché effettivamente, no? Perché dico, perché? Alla fine il secondo figlio è stravoluto, è stracercato, perché io non riesco a non viverla bene? E poi mi sono resa conto perché effettivamente io ero seduta nella stessa struttura dove avevo partorito la mia prima figlia. Quindi a livello inconscio forse no, rivivevo tutti quelli che erano stati i passaggi. Infatti il mio primo trauma è stato non voglio fare il cesareo. Però tutti mi dicevano, ma perché il bambino è grande, no? Eccetera, eccetera. Poi ho contratto anche il diabete gestazionale, quindi c'erano delle problematiche, insomma, non mi permettevano di avere anche un parto assistito, no? Nel senso che il bambino era grande, la cicatrice aveva delle aderenze all'interno, no? Proprio perché mi
Era
aveva
stata
preso
fatta
dentro,
male.
sì, e quindi non permetteva di escludere il rischio della rottura dell'utero, eccetera. Quindi dovevo fare il cesareo. Ma l'ansia proprio, che dice non dormivo. Allora, più si avvicinava il parto e più questa sensazione, proprio piangevo, no? Un giorno mi sono messa a notte, mi sono messa seduta e ho cominciato a rivivere il perché. E quindi ho capito che in quel momento avevo metabolizzato e avevo accettato il fatto che avessi subito, come dicevi tu, una violenza ostetrica. Perché prima ero talmente presa, no, dalla vita, perché poi uno va avanti, no? Va avanti, va avanti, va avanti come un treno e non ha mai il modo, no? di fermarsi un attimo, di dire che cosa mi sta accadendo. Invece con la gravidanza di tempo ce n'abbiamo parecchio a volte, no? E quindi rivivendo la gioia, anche i dolori, no? Di quello che è il percorso della gravidanza, mi sono resa conto che il mio malessere era dovuto a quello che avevo subito, che ancora non ho accettato, forse l'avevo nascosto anche a me stessa, insomma, non l'avevo dichiarato. Ecco.
E
Quindi mi
com'è
sono
stato
sentita.
poterlo dichiarare, condividerlo con le altre e scoprire che quello che è successo a te non è un tuo problema, ma è una cosa purtroppo tanto condivisa e tanto conosciuta da altre donne che come te, finché sono rimaste sole, hanno fatto fatica a comprendere che non fosse solo un problema loro.
Diciamo che è stata una sensazione un po' contrastante, perché da una parte chiaramente c'era quasi la liberazione, no? di averlo ammesso, no? A me stessa, ma avevo avuto tra virgolette anche la forza, no? Di dirlo agli altri, compresa mio compagno e mia madre, perché comunque poi quello che era successo nella sala parto loro lo sapevano, ma non è che l'hanno vissuto, quindi sai, uno finché le cose non le vive sulla propria pelle lo può comprendere, ma fino a un certo punto. Però dall'altra parte c'è il rammarico perché nel 2021 noi donne ancora non siamo tutelate in un momento che comunque, non dico che siamo più fragili perché non si tratta di fragilità, ma si tratta proprio di vivere un'esperienza a volte nuova, a volte dolorosa, felice, insomma, dove viviamo tante emozioni, no? E in quelle emozioni a volte non veniamo comprese, anzi, veniamo schiacciate, veniamo trattate magari come se fossimo un numero, no? Parto uno, parto due, parto tre, devi liberare il letto, sbrigati, fai, no? E quindi il rammarico di rendermi conto che siamo tante. E anche l'età, cioè nel senso siamo dalla ragazza di 18 anni alla donna di 45-50, che anche loro, come me, hanno la maggior parte di loro hanno metabolizzato questo trauma nelle gravidanze successive, che quando magari l'hanno subito non erano pienamente coscienti. Quindi c'è questa, diciamo, tristezza, no? Perché c'è tanto, 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 tanto ancora da fare. Da parlare, parlarne, che non siamo sole, almeno io, avendone parlato, mi sono sentita meno sola. Quindi ci sono sicuramente delle persone competenti, quindi professionisti, che non sono così, nel senso che non tutte le categorie sono di questa pasta. Quindi di trovarsi, di trovare il coraggio di dire no. Cioè io per esempio nella nuova gravidanza ho detto no, ho saputo dire no al dottore, ho saputo dire no all'ostetrica. Cioè il coraggio di non sentirsi in difetto, di non sentirsi in dovere, perché noi abbiamo bisogno del professionista, noi lo possiamo scegliere, abbiamo la libera scelta sul nostro corpo e sulle nostre scelte, quindi possiamo dire anche no, alzare e andarcene se non ci sentiamo sicure. In quella situazione, se c'è qualcosa che non ci convince, se abbiamo qualche dubbio, comunque chiedere, informarsi, cioè di non essere quasi spettatrice, no, dell'evento, avere non il coraggio,
Sentirsi in diritto di.
il diritto di decidere sul proprio corpo e sulle proprie scelte, senza sentirsi in colpa, senza sentirsi in colpa, perché io mi sono sentita tanto in colpa perché dico, sai. Parto cesareo, parto che veniva considerato di serie B, no? Come le donne che non allattano, no? Che si sentono male perché la società vuole, no? Che la donna deve allattare, quindi se tu non allatti, oddio mio, che l'arte artificiale, se una mamma di seconda, di serie B. Non è vero, tutte le mamme, tutti i parti, tutti. La maternità, ognuno è libero di viverla come vuole, in
Deve
totale
essere una
serenità.
scelta consapevole, ma una scelta della persona. E allora
Brava.
io ti ringrazio tantissimo, Martina, per questi ultimi consigli che tu hai dato a gran voce con grande determinazione. Mi permetto di riassumerle aggiungendo che è diritto di una donna scegliere come partorire anche il parto a casa. Dovrebbe
Certo.
essere un diritto e c'è chi sta facendo le lotte per averlo. Ha diritto anche ad una sanità pubblica, a un percorso nei consultori che non vada come quello che è andato. tu, nel tuo percorso, ha diritto a presentare un piano del parto scritto come lei vuole o come lei sceglie di farsi consigliare da figure esperte in questo che si trovano all'interno dei consultori e delle associazioni territoriali e che quindi determina scritto nero su bianco quelle che sono le intenzioni della donna, perché durante il parto lei potrebbe vivere dei momenti in cui non ha la testa per dirle con quella fermezza, ma quello è un documento che deve essere rispettato e che se nel momento in cui uno in ospedale pensa di poter bypassare quello che è la volontà della donna, molto spesso quando si trova comunque un foglio scritto ne capisce già che ha più
Certo.
consapevolezza. E allo stesso tempo il tuo invito a essere consapevoli, ad andare condivise, a non aver paura di dire no, a non aver paura di decidere di cambiare posizione perché quella la reputiamo scomoda e non è il medico che deve decidere come noi dobbiamo partorire, a meno che non ci sia un'effettiva comunicazione scientifica che deve essere fatta e quindi pretendere le spiegazioni e pretendere che sia agito sul suo corpo con il suo consenso e non per decisioni altrui, come tu hai tanto ribadito. Non so se in chiusura vuoi aggiungere qualche altra cosa o ribadire qualcosa di quello che hai
No,
detto.
no, io voglio solamente, come dici te, rafforzare il fatto che non siamo sole, nel senso che c'è sempre qualcuno che ha vissuto la tua storia e sempre qualcuno che è pronto ad ascoltarti, e quindi che la solitudine è uno stato d'animo, quindi di non sentirti sole, ecco, che c'è sempre qualcuno come te che ha vissuto le esperienze e che magari ti può comprendere, quindi siamo qua, ecco, questo.
E allora noi ci associamo allo stiamo qua di Martina, le sbarbine sono a disposizione per continuare a raccontare storie, a condividere vissuti che possono essere di aiuto, sostegno e occasione di apertura per tutte, tutti e tutto. E siamo anche qui per dire grazie a Martina per essersi esposta e di aver trovato un giusto canale per arrivare veramente a tutte, dalle ragazze giovanissime a chi magari ha meno strumenti per capire le difficili spiegazioni scientifiche. Scientifiche. Quindi noi come Sbarbine insomma ti ringraziamo, ma siamo qui anche per magari futuri racconti e soprattutto adesso ti diamo tanti auguri per quello che è questo
Grazie.
particolare e delicato momento
Grazie,
della tua vita.
grazie a voi. Grazie.
Ma cosa sono queste lettere qua? LGBT, LGBTQIA, LGBTQIA+, lo scoprirai nel questionario. E oggi qui a Querzionario parliamo di violenza homo, lesbo, bi, intersex, a, transfobica. E ce ne parla Davide con il suo intervento in piazza il 15 maggio, qui a Roma, in Piazza del Popolo.
La prima volta che mi sono ritrovato davanti alla violenza homo, lesbo, bi, transfobica ero su un autobus di periferia. Avevo 17 anni e pensavo che l'avrei scampata mantenendo un profilo basso. In fondo ci dicono così, no? Vestiti normale, cammina normale, parla normale e bacia normale. Ma che vuol dire poi questo normale? Ebbene, io non avevo baciato normale quella sera. Dagli insulti verbali siamo passati a quelli fisici, fino ad essere preso da quattro persone che hanno cercato di far aprire le porte del bus in curva a strapiombo sul mare, dove volevano lanciare il mio corpo inerme. Ma la cosa peggiore non è stata la violenza in sé, quanto sentirsi da solo. Nonostante, infatti, io abbia avuto una madre e le mie amicizie sempre al mio fianco, cosa che tanto non hanno, su quell'autobus ero da solo. Nessuno ha mosso un dito. Quel tipo di violenza è stata completamente normalizzata. Questa riflessione è stata evidente quando ho denunciato l'ennesimo aggressore che stavolta ha deciso di perseguitarmi online. È infatti ovvio che questa legge che qui stiamo difendendo mi avrebbe aiutato in sede giudiziaria, ma è altrettanto evidente che non basta. È ora di pensare a come intervenire contro la violenza a priori invece che sempre a posteriori. Il transfemminismo ci insegna che il nostro aggressore non è un deviato, ma è il figlio santo del cesareo dell'opatriarcato. Questo significa che lo spazio pubblico non è uno spazio neutro, ma è pensato per un soggetto preciso che lo attraversa, gli uomini cis-eterosessuali, bianchi e borghesi. Noi dobbiamo decostruire questa normalità, dobbiamo fare in modo che questi spazi siano davvero pubblici. Nelle strade e nelle case si perpetrano violenze omobilesmo-transfobiche, come quelle sessiste, che ribadiscono che quei luoghi appartengono ai nostri aggressori. Come frocia bisessuale e meridionale, mi sembra importante ribadire l'importanza di un ragionamento intersezionale anche su questo tipo di violenza. L'educazione sessuale nelle regioni del sud è ai minimi termini. Durante la pandemia molti CAV di provincia in Sicilia hanno rischiato di chiudere per carenza di fondi e se non l'hanno fatto è stato per fondi delle operatrici stesse, mentre il primo checkpoint community based nel sud è stato aperto a Napoli solo nel 2020. Questo ci dà un quadro allarmante nel nostro sud, in cui la nostra comunità è più esposta alla violenza. Dall'altro lato, in alcune regioni meridionali, sappiamo che la disoccupazione giovanile supera il 50% e questo ci spinge ad un'altra riflessione. Se il welfare di questo paese viene sempre più sforbiciato, come si vive nel nostro sud? Come ci insegnano una di meno, quando non vi è lo Stato, subentra la famiglia come erogatore di prestazioni e servizi inerenti alla rivoluzione sociale, ovvero la nostra esistenza. Noi Froce, persone LGBT, anche secondo i media, siamo ciò che mette in discussione questa idea di famiglia. Ebbene, nei nostri sud, un attacco alla famiglia andrebbe a costituire un attacco alla fonte primaria d'esistenza. Questo non giustifica, ovviamente, ciò che subiamo, ma sposta il focus da una narrazione egemonica che vorrebbe il nostro sud come più incivile. Attenzione quando usiamo questa parola, perché viene usata sulla pelle dei migranti e viene usata anche sulla nostra. Al nord, dove vivo, sono un po' meno frocia, ma sono diventato terrone e sono rimasto incivile. Sì, siamo incivile, perché questa civiltà in fondo ci fa schifo. È altresì evidente che questa violenza ha quindi una dimensione molto più materiale di quanto ci hanno raccontato. Non esiste una scissione fra diritti civili e diritti sociali, come vogliono le destre azioni di questi paesi. Tutte queste marginalità si sommano e si moltiplicano. Voglio infatti ribadire che questa legge non rileva la centralità del reddito nella violenza. È ovvio che Platinette, stipendiato da Mediaset, che vive nel centro di Milano, non senta la stessa urgenza di un ragazzo queer della provincia di Messina. La sua condizione economica lo tutela, rende ricco alla sopravvivenza un privilegio di pochi nella nostra comunità. Dobbiamo infatti rifiutare una concezione meramente identitaria della nostra sessualità e delle nostre diversità di genere, isolata da altre questioni, come vorrebbe la destra, e abbracciare una prospettiva che metta al centro l'alterità delle nostre esistenze dissidenti. La nostra comunità vive infatti pesanti discriminazioni sul mondo del lavoro. Secondo una ricerca del 2020 portata avanti dall'Agenzia UE per i diritti umani, il 23% delle persone LGBT in Italia dichiara di aver subito discriminazione sul posto di lavoro. Il 33% afferma di non arrivare a fine mese e la ricerca mostra che le comunità più vulnerabili sono quelle transgender e intersessuali, che riferiscono quasi il doppio delle violenze subite rispetto ad altre soggettività della nostra comunità. La ricerca mostra anche la difficoltà maggiore delle persone LGBT nella ricerca di una casa, l'11%, nell'accesso a cure private, il 16%, nell'accesso all'istruzione, il 19%. È forse un caso che le soggettività più discriminate sul posto di lavoro siano anche quelle più interessanti al sex working? E qui si apre un italianissimo paradosso. In una società che mi esclude, mi discrimina, spesso il lavoro sessuale è l'unica fonte di sopravvivenza e vengo addirittura stigmatizzata per ciò che faccio per essere viva. È questo il dramma di molti sex worker per cui lo Stato non ha risposte se non la criminalizzazione. Viviamo in una società ipocrita che vede la mercificazione dei corpi negli strumenti di sopravvivenza delle donne e delle froce, ma non la vede sui corpi operai di Confindustria che mandava a sputare polmoni sulla catena di montaggio durante la pandemia in nome della produttività. Per questo, come comunità politica, dobbiamo dotarci anche di un programma politico, come ci insegna il Movimento delle Donne, che abbia una sua proposta economica. Si è fatta avanti, infatti, l'ipotesi di un reddito di base incondizionato che si ponga come obiettivo la reale autodeterminazione della persona, al di là della sua classe sociale e della propria cittadinanza, quale strumento di tutela per le soggettività più escluse dal reddito da lavoro. Un reddito di autodeterminazione che risponda alle esigenze di indipendenza economica delle donne, troppo spesso segregate in casa per necessità, con mariti, padri, fratelli violenti e abusanti, delle giovani froce cacciate di casa, di chi pratica lavoro sessuale in condizioni di ricatto, delle persone meridionali escluse da una ricchezza settentrionalizzata, delle persone migranti schiave del caporalato. Vogliamo la legge Zan, ma anche molto di più!
Thank you.
Le sbarbine vi ringraziano e ringraziano le nostre voci della puntata, che hanno parlato di violenza e violenza ostetrica, mettendo avanti tante riflessioni, ma soprattutto la propria esperienza personale. E allora noi ringraziamo molto di cuore Martina e le diamo soprattutto un augurio di cuore per questo suo prezioso periodo di rivalsa e di nuova vita. Ringraziamo anche Mari, che cura il queerzionario e che oggi ci ha parlato anche lei di violenza in un'altra forma, ma altrettanto importante. In questa puntata Le Sbarbine con Martina hanno approfondito il tema della violenza ostetrica e di come le esperienze personali possano essere tesoro per tante altre. Con il queerzionario si è collegati con il tema e si parla sempre di violenza, anche se in altre forme.
Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente, in questo nido scaldato già dal sole paziente. Ma tu che smetti alle tre, poi torni a casa da me, tu che non senti più niente, mi avveleni la mente. Un filo azzurro di luce scappa dalle serrande e cerco in vano qualcosa da inventare in mutande. Un'automobile passa e una mosca vola bassa, mi ronza, gira, gira, ma perché io non ho bisogno.